Vi presento la professoressa Laura Ventura. Professoressa Laura Ventura è sempre dell'Università di Padova, statistica, docente di statistica e, dimmi se l'espressione è quella giusta, si occupa della formazione degli insegnanti, è una grossa fetta della sua attività, formazione degli insegnanti sul fronte statistico probabilistico, e sei responsabile della PLS, progetto lauree scientifiche per il settore statistico. È una, nella nostra testa, quando abbiamo pensato all'organizzazione di questo convegno, non conoscevamo la relazione di Valerio Vassallo, faccio sempre riferimento a lui, che in Francia, ieri lui ci ha raccontato che in Francia sta tutto cambiando, qualcosa in meglio, molto in peggio, e uno dei segni più forti del cambiamento è l'arrivo di grandi dosi, in termini di ore di insegnamento, dedicato alla statistica. E quindi abbiamo l'impressione che sia un argomento che, possiamo dirlo, non tutti noi conoscono con la stessa, come dire, capacità e maestria con cui conoscono argomenti di algebra e di analisi, e quindi abbiamo chiesto alla professoressa Ventura, a maggior ragione, diciamo, questa lezione. Grazie.
Grazie a te. Beh, mi ricollego a quanto ha appena detto Angelo, in quanto questo è un estratto preso dai programmi MIUR, che fanno vedere quali sono gli argomenti di statistica che ormai dovrebbero essere svolti nelle classi, e quindi dal primo biennio al triennio si parte dalla descrittiva per arrivare fino all'inferenza. Questo è un programma, un programma di un libro di scuola superiore che fa paura persino a me, nel senso che corrisponde a un corso universitario del primo anno. Quindi questa introduzione della statistica nelle scuole è importante, però al momento va affrontata con un po' di attenzione. Allora, come mi sono stata presentata, appunto, io ho seguito il piano lauree scientifiche per diversi anni, portando laboratori di 16-20 ore nelle scuole per studenti volontari. Alla fine di questi laboratori avevamo quasi più docenti che non studenti a seguire queste lezioni, perché appunto c'è la necessità di introdurre la statistica nelle classi, di fare statistica in classe, che non è tanto un approccio di diamo la definizione di media, diamo la definizione di varianza, costruiamo una tabella a doppia entrata, quanto è come porre l'argomento. La statistica si presta proprio in maniera naturale a un approccio laboratoriale. È una disciplina di servizio alle altre discipline che prevede proprio l'approccio del problem solving, cioè si parte da un problema concreto, da dei dati reali, da un problema vero, e lo si formalizza e poi fino ad arrivare a dare la soluzione. Ovviamente in questi passaggi c'è un rigore matematico, quindi vengono usate delle formule ben precise. È un lavoro però molto fantasioso, nel senso che non ci sono delle ricette che vanno applicate per tutti i problemi. Lo statistico apre la sua cassetta degli attrezzi e tira fuori, a seconda del problema, la giusta conclusione. E poi è molto importante l'interpretazione dei risultati, quindi saper leggere il numero che viene fuori, il risultato che viene fuori, e dare l'interpretazione per risolvere il problema. Allora, io vi farò una lezione di statistica in pratica, nel senso che parto da un caso di studio medico, e vi farò vedere come attraverso questo caso di studio si può introdurre la correlazione e la regressione. Questo è un argomento di statistica descrittiva che può essere affrontato in un biennio delle scuole superiori. Ovviamente voi siete bravissimi, per cui sapete astrarre questo esempio, nel senso che è un esempio di statistica medica, però vedrete alla fine c'è anche un esempio con dei dati tratti dagli studenti proprio di scuola in un laboratorio di fisica, ma potrebbe essere anche dei dati che i ragazzi compilano su un questionario sul bullismo, oppure, come diceva Cinzia, dei dati sulla telefonia, quindi sulle varie quale operatore andremo a scegliere, quindi questo può essere applicato in qualunque altro contesto. Allora, partiamo dal problema. La statistica, così come succede a me quando collaboro nella mia ricerca, arriva il ricercatore, l'esperto di un'altra disciplina, un politico, un economista, un medico, un sociologo, e mi pone un problema che io poi da statistico vado a tradurre in termini formali. Allora, questi sono dei dati veri, sono dei dati che arrivano dall'ospedale del Lido di Venezia, che si occupa di riabilitazione ad alti livelli. Quindi è uno studio sull'apprendimento motorio in un gruppo di pazienti che hanno subito un infarto. L'infarto può dare una paresi nella parte destra del braccio, e quindi questi pazienti vengono esposti a un nuovo trattamento. Questo trattamento è la realtà virtuale. Che cosa significa? Significa, io la chiamo la Wii o PlayStation, ovviamente i medici mi guardano malissimo, però di fatto un ragazzo può capirlo molto bene, nel senso che è abituato a usare questo strumento a casa. Quindi sono i pazienti che vengono divisi in due gruppi, quelli trattati con la fisioterapia tradizionale, quindi il fisioterapista che gli fa la terapia, un altro gruppo, quindi i casi che vengono trattati con questa terapia virtuale, quindi vuol dire che hanno un telecomando in mano, devono svolgere degli esercizi che vengono rappresentati sullo schermo. Poi che cosa viene misurato su questi pazienti? Viene misurata una scala che sarà la nostra variabile di interesse, che è una scala sull'autosufficienza dei pazienti. Va da zero, quindi il paziente misura insomma quanto in grado è il paziente di svolgere normali esercizi della vita quotidiana. Quindi va da zero, vuol dire che il paziente non sa neanche vestirsi, aprire una porta, lavarsi i denti, a 130, quindi è una variabile che ha un limite superiore, che invece misura la autosufficienza totale. Quindi questi pazienti vengono, questa misura di autosufficienza viene misurata all'inizio della terapia, poi per un certo numero di settimane i pazienti vengono sottoposti a terapia e poi viene rimisurata a fine terapia. Allora iniziamo a formalizzare in termini statistici questo problema. Allora che cosa abbiamo noi? Dati e variabili. Quindi che cosa abbiamo? Ogni riga, avremo il nostro dataset insieme di dati. Ogni riga rappresenta la nostra unità statistica, che può essere una cosa, un animale, una persona su cui misuriamo le nostre variabili di interesse. Nell'esempio sono dei pazienti, quindi sono degli esseri umani, quindi ogni riga, questo è il 46esimo paziente. Poi che cosa abbiamo? Delle colonne che rappresentano, quindi questa è la matrice dei dati, che rappresentano le variabili che noi misuriamo sui pazienti. Allora c'è la variabile trattamento, è una variabile dicotomica, 1 e 2 non hanno nessun significato numerico, è qualitativa e che rappresenta trattamento 1 fisioterapia tradizionale, trattamento 2 realtà virtuale. Poi che cosa abbiamo? La FIM, che è questa misura di autosufficienza che viene misurata prima del trattamento e dopo il trattamento. Quindi per ogni paziente abbiamo il suo profilo. E qual è l'obiettivo? Qual è il problema che ci viene posto dall'esperto, quindi dal medico in questo caso? Intanto vogliamo verificare se il paziente migliora alla fine del trattamento, anche indipendentemente dal trattamento, ma anche qualcosina in più, è migliore la realtà virtuale? Cioè questo trattamento innovativo rispetto alla fisioterapia tradizionale porta a un aumento maggiore dell'autosufficienza del paziente? E quindi questo può portare a migliorare poi le terapie nel futuro. Allora, qua vi faccio un riassunto delle lezioni precedenti, nel senso che do per scontato che voi in classe abbiate già fatto una parte di statistica descrittiva univariata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che avete già introdotto cos'è un dato, cos'è l'unità statistica, il campione che è l'insieme dei nostri pazienti, che è tratto da una popolazione di tutti i possibili pazienti che hanno subito l'infarto e che possono essere sottoposti a terapia, e poi soprattutto che i ragazzi abbiano imparato ad effettuare una buona analisi esplorativa. Cioè qualunque analisi statistica parte da un'analisi esplorativa. Analisi esplorativa vuol dire sintetizzare tramite tabelle, grafici, quindi distribuzione di frequenza relativa, percentuale, grafici, medie, varianze, percentuali, le nostre variabili in maniera singola. Questo ci dà già delle indicazioni verso la conclusione a cui arriveremo. Ad esempio la variabile trattamento è una variabile qualitativa, abbiamo 27 casi, cioè realtà virtuale, 20 controlli, 57% dei pazienti sono trattati con la realtà virtuale, il 42% con il trattamento tradizionale. Vi ricordo che questa è una media. Quando voi avete fatto le percentuali nelle lezioni precedenti, la variabile trattamento che è dicotomica può essere estremamente vantaggioso codificarla con i valori 0-1, 1 realtà virtuale, 0 fisioterapia tradizionale. Quindi se io faccio la media mi viene fuori proprio la percentuale. State attenti che la variabile era codificata in 1-2. Allora, questo vi riporto un episodio di uno studente di statistica all'università, che c'era il sesso maschio e femmina codificato 1-2, nella relazione mi sono trovato il sesso medio 1,2. Ok? capire come un sesso medio, uno virologo, è stato un po' complicato. Per cui le variabili dicotomiche a due livelli possono essere, si può calcolarle nella media, ma vanno codificate come variabili 0,1, e quindi la media rappresenta il numero di valori 1 che sono presenti nel campione. Per variabili quantitative, questa è una variabile quantitativa discreta, la misura di autosufficienza, possiamo usare medie e varianze o medie e deviazioni standard. Per cui che cosa abbiamo? Abbiamo che la misura di autosufficienza media prima del trattamento di 109, deviazione standard di 13 e dopo è di 114. Quindi in media su tutti i pazienti c'è stato un miglioramento di 5 punti sulla scala di autosufficienza. Se andiamo a guardare i due gruppi separatamente, abbiamo che in partenza quelli con la realtà virtuale partivano in media da 113, mentre i controlli fisioterapia da 103. Allora qualcuno potrebbe dire, ma non va bene questo studio, perché il campione non è omogeneo. Cioè sto partendo da un gruppo che è già più autosufficiente, l'altro meno. In realtà questi dati, quindi bisogna porsi questi problemi quando si calcolano una media. Cioè non è solo un calcolo di una somma diviso il totale del campione. Perché? Perché quello che succede in ambito medico, ad esempio, è che siccome della fisioterapia si sa il risultato, è un trattamento noto e si sa di quanto migliorano i pazienti, il nuovo trattamento è ignoto. Per cui i pazienti più gravi sono stati volutamente assegnati al gruppo dei controlli, cioè perché siccome erano più gravi sicuramente volevamo farli migliorare. E quindi il campione è sbilanciato, ma è sbilanciato volutamente, proprio per assicurare che i pazienti comunque più gravi avessero un miglioramento. Di questo però bisognerà tenerne conto, nel senso che lo strumento che andremo a usare dovrà tener conto che i due gruppi non sono omogenei in partenza. Poi ovviamente oltre a medie varianze si possono dare anche delle rappresentazioni grafiche, per cui l'istogramma, perché è una variabile, abbiamo il diagramma a barre per variabili di tipo qualitativo, gli istogrammi per variabili di tipo quantitativo. Allora già dall'istogramma che cosa notate? Cioè, va guardato. Allora, quello che si vede è che la forma della misura prima e dopo il trattamento è molto simile, quindi la forma dell'istogramma non cambia, però se guardate la scala viene sistematicamente spostato di quasi 5-10 punti. Quindi l'istogramma nel dopo ha la stessa forma ma è traslato. Questo si vede anche dal diagramma a scatola con baffi, che non so se lo conoscete, è un diagramma che noi usiamo moltissimo, è molto semplice perché è basato sulla mediana, i quartili e il minimo e il massimo della distribuzione, quindi dà subito delle informazioni di posizione, scala e forma della distribuzione. Quindi si nota che in effetti la distribuzione, così come ci diceva la media, si sposta verso valori più elevati. Noi vogliamo oggi però fare un passo in più, vogliamo passare allo studio bivariato, quindi non solo la FIM prima del trattamento, la FIM dopo il trattamento, casi e controlli, ma vogliamo mettere assieme due variabili. Allora, ci sono infinite situazioni in cui interessa studiare relazioni tra variabili, perché il bello della statistica e dei modelli statistici è proprio che ci permette di stabilire se esista o non esista una relazione tra due variabili. E se esiste, questo è il passaggio successivo, come possiamo usare questa relazione? Quindi, da una parte ci interessa studiare se esista una relazione, quindi se le misurazioni della FIM prima della terapia sono in relazione con le misurazioni dopo, se il voto di maturità degli studenti delle scuole superiori è in relazione con la performance universitaria, se uno studente è bravo in matematica lo è anche in italiano o no. Quindi queste sono relazioni simmetriche tra due variabili. Se c'è una relazione, può essere anche utile, ed esiste una relazione di causa-effetto, quindi una variabile risposta dipendente o una variabile indipendente, può essere anche di interesse fare delle previsioni. Cioè se il mio paziente arriva con 80 di autosufficienza, dopo il trattamento in media, che valore raggiunge? Oppure conoscendo l'altezza di mamma e papà, questo l'avrete sicuramente calcolato sui vostri figli, non avete fatto la previsione di quando sarebbe diventato grande, c'è la formuletta, conoscendo la relazione di mamma e papà, quanto sarà alto mio figlio o mia figlia da grande, quindi faremo una previsione. Allora, da un punto di vista statistico, questi argomenti richiedono di trattare per variabili quantitative la correlazione, che è un indice di sintesi sulla misura di dipendenza tra due variabili, e la regressione. Allora, la correlazione è una misura che appunto è uno strumento, un indice, una statistica che misura l'associazione tra due variabili quantitative e permette di valutare come variano i valori di una variabile rispetto al variare dell'altra e viceversa. Si parlerà di correlazione negativa quando all'aumentare di una variabile l'altra variabile diminuisce, per esempio il numero di sigarette fumate in gravidanza e il tasso di crescita del feto, perché si sa che il fumo rallenta la crescita, per cui quanto più si fuma, quanto più basso sarà il peso alla nascita del bambino. Una correlazione positiva, ad esempio, tra il livello di colesterolo e il body mass index, che è una misura sul grado di magrezza o obesità delle persone, o di normalità anche, quindi quanto più alto il body mass index, quanto più alto sarà anche il colesterolo. Oppure si parlerà di assenza di correlazione quando, ad esempio, se vogliamo stabilire se il valore medio della temperatura fuori dipende dal body mass index delle persone, ci si aspetta che questo non abbia nessun tipo di relazione. Come ogni altra analisi statistica, anche lo studio della correlazione richiede un'analisi grafica che ci fornisce una serie di informazioni e poi avremo un indice che ci fornisce, invece ci quantifica il grado di correlazione tra le due variabili. Vabbè, il diagramma di dispersione lo conoscete già, quindi io salterò un po' di cose formali da questi lucidi, poi chi li vuole io glieli mando, quindi sono a disposizione chi me le richiede. Cercherò più di farvi vedere l'interpretazione. Quindi un diagramma di dispersione vuol dire che si prende ogni unità statistica e la si rappresenta sul grafico secondo il suo valore della variabile X e il valore della variabile Y, quindi le due variabili che stiamo misurando. Allora, proviamo a guardare questo grafico. Questi sono i valori della FIM, della FIM pre, insomma, qua sotto, e della FIM post qua sotto. La retta che viene riportata è semplicemente la bisettrice per leggere il grafico in maniera più semplice. Allora, che cosa ci dice questo grafico? Ci dice che all'aumentare dei valori in partenza, scusate, ma io ho la gola che non va molto bene. All'aumentare dei valori in partenza, quello che abbiamo è che c'è un paziente che arriva che ha già un buon livello sul microfono. Era per non tossirvi nelle orecchie, perché non è. Allora, a valori alti della FIM in partenza corrispondono valori alti della FIM in uscita. Un paziente che invece arriva con valori bassi, grazie, vi ringrazio. No, ma basta un goccio d'acqua. Allora, cosa notiamo da questo grafico? Cioè, impariamo a leggerli i grafici, è importante leggerli. Allora, quello che notiamo è che effettivamente c'è una relazione positiva tra le due variabili. Inoltre, quasi tutti i pazienti, a parte poverino questo e questo, sono sopra la bisettrice. Cosa vuol dire? Che il valore post è sempre maggiore del valore pre. Quindi c'è un effetto del trattamento sul paziente. L'altra cosa che notiamo è la variabilità. Voi sapete che da un punto di vista statistico la variabilità è una delle ricchezze dell'analisi dei dati. Quindi quello che voi avete è che qua c'è molta più variabilità e qua ce n'è molta meno. Va bene o va male? È sbagliato il grafico? Sono cattivi i dati? Va bene, perché? Provate a pensare al problema. Non perdete mai di vista il problema che state analizzando. Un paziente che arriva che ha una bassa autosufficienza può avere un grosso cambiamento a seguito della terapia, ma poiché questa variabile ha un limite superiore che è 130, un paziente che arriva già a 120, poverino, più di tanto non può fare, può migliorare, ma sicuramente il gradiente può essere molto più piccolo. Migliora, ma migliora meno. Quindi questo grafico ci sta dicendo che questa eterogeneità è legata al problema che noi stiamo studiando. Ovviamente quando si fanno i grafici si può anche distinguere per casi e controlli, e in questo caso non si riesce con questi dati ad avere un'indicazione chiara se c'è una differenza tra i due trattamenti, per cui questa conclusione la rimandiamo alle analisi successive. Allora, qui viene riportato appunto ogni diagramma di dispersione. Appunto, non entro nel merito di richiamarvi cosa sono medie varianze, che sono state utilizzate per rappresentare i dati. La cosa importante è che questo diagramma, così come una distribuzione univariata per variabili quantitative, la sintetizzate con una media e una varianza, Nel diagramma di dispersione c'è un punto particolare che è il baricentro, che è il punto che ha coordinate le due medie, quindi la media dei valori riportati sull'asse orizzontale e la media dei valori riportati sull'asse orizzontale, e vogliamo valutare come i dati si dispongono, questa nuvola di punti, come si dispone intorno alla media. Quindi quello che notiamo è che nel nostro caso sono prevalentemente concentrati in questo e questo quadrante. Questa è un'indicazione di una relazione crescente e positiva tra le due variabili. Ma voi anche sapete che una media da sola non indica niente in statistica. Vi faccio l'esempio di voi insegnanti. Allora, abbiamo un insegnante che ha deciso che dà 6 e basta a tutti i suoi studenti, insegnanti di matematica ovviamente. Questo è il suo istogramma. Tutti i suoi studenti prendono 6, gli studenti sono contenti, forse anche le famiglie, l'insegnante corregge pochi compiti e non c'è variabilità. L'altro insegnante è quello che lancia il dado, quindi il suo istogramma sarà così, media 6 e la probabilità di prendere un voto intorno al 6 è uguale per tutti, variabilità massima. Poi voi siete invece in una situazione in cui il vostro istogramma è fatto così, quindi la media è 6, per fortuna ce ne sono pochi che prendono voti bassi, ma per sfortuna ce ne sono anche pochi che prendono voti alti. Però la media da sola non basta a descrivere i dati, va sempre associata a un indice di variabilità. Allora, la covarianza che viene utilizzata in ambito bivariato, quindi associato al baricentro sul diagramma di dispersione, serve proprio a misurare la variabilità dei dati. Quindi, sì, adesso arrivo alla covarianza. Nello studio della covarianza e della correlazione, la relazione tra le due variabili ovviamente può essere simmetrica, non c'è una relazione di causa e effetto, mentre in molti problemi c'è una variabile esplicativa e una variabile risposta, variabile dipendente o indipendente, vengono chiamate nei vari modi. Quindi nel caso della FIM, dell'autosufficienza, si può pensare che il valore prima del trattamento è il valore che noi conosciamo, quindi è il valore della variabile dipendente, vogliamo fare delle valutazioni sul dopo. Quindi la nostra variabile risposta è la misura dopo il trattamento. Queste sono delle situazioni tipo che si possono presentare quando noi andiamo a rappresentare delle coppie di variabili, quindi c'è una relazione positiva abbastanza forte, una relazione negativa, un'assenza di relazione e una relazione lineare perfetta. Quindi abbiamo bisogno di misurare la variabilità di questa nuvola dei punti. Apro un'altra piccola parentesi, cos'è importante anche guardare in questi grafici da un punto di vista proprio applicativo? Questo grafico ci permette anche di identificare i valori anomali, state attenti, cioè se io mi trovo un valore, adesso lo indico qua sopra, è chiaramente un individuo, un'unità statistica che ha un comportamento anomalo rispetto agli altri, si allontana dalla maggioranza dei dati, allora se lui sta là, tutto sommato sta validando la relazione che noi stiamo studiando. Provate a pensare in uno studio in cui stiamo misurando il peso del corpo, il peso del cuore degli animali e vogliamo valutare se, conoscendo il peso del corpo, possiamo prevedere il peso del cuore. Allora qui abbiamo il cane, la scimmia, il gatto, tutti animali di taglia simile. Qui abbiamo l'elefante, che avrà un grande valore nella X e un grande valore nella Y. Quindi questo sì è un dato anomalo, ma è compatibile con il nostro fenomeno. Ne abbiamo uno qua. Allora, supponete, questo è, nella misura di autosufficienza, un paziente che era entrato con alti valori prima e a fine trattamento ha dei valori bassissimi. Allora, questo richiede due attenzioni. La prima è, da un punto di vista statistico, questo viene chiamato punto leva. Perché? Perché se noi pensiamo di stimare una retta, questo valore ha un effetto sul coefficiente angolare devastante. Punto leva proprio perché attira a sé la retta che interpola i dati. Per cui se lo lasciamo nel dataset dobbiamo essere consapevoli che lui avrà un grosso, viene chiamato osservazione influente, avrà un grosso contributo nella retta che stimiamo. Da un punto di vista applicativo parliamo col medico che ci ha fornito i dati e gli chiediamo conferma di quel dato e magari lui ci dice no, guarda, questo è un paziente che ha avuto un secondo infarto durante il trattamento, è meglio escluderlo dall'analisi. Quindi l'analisi grafica serve anche per valutare la qualità dei dati e identificare possibili deviazioni dalla maggioranza dei dati. Tenete conto che questi valori hanno un effetto. È come quando calcolate una media, voi sapete che la media non è robusta. Cioè, se andiamo in pizzeria e prendiamo tutti pizza e birra, ma in due prendono l'aragosta, non divideremo mai con la media. Sicuramente non per pagare ognuno la sua quota. Per cui state attenti a identificare questi punti e a trattarli opportunamente. Quindi la covarianza che cos'è? È l'equivalente di una varianza nel bivariato. Quindi è una misura di dispersione che ci dice quanto questa nuvola di punti è dispersa nel diagramma o quanto si concentra. Allora, che cosa abbiamo? La covarianza, in qualche modo, siccome è basata, è una generalizzazione della varianza, è basata sulle scarti dei valori della x dalla media, dei valori della y dalla media, terrà conto di questi scarti. Quindi valori positivi e positivi vuol dire che i nostri punti sono concentrati qui, quando la covarianza sarà positiva. Covarianza negativa vuol dire che i nostri punti sono concentrati sull'altro due quadranti. Una covarianza prossima a zero che cosa vorrà dire? Vorrà dire che tutti i punti sono sparpagliati in maniera casuale sul diagramma, per cui avremo degli scarti positivi e negativi che si compenseranno. Quindi la covarianza è definita proprio come una media ed è la somma del prodotto degli scarti, delle osservazioni nella x della loro media e della y della loro media. Quindi il segno ci dice, abbiamo due informazioni da questo indice, il segno ci dice se la relazione è positiva, perché sono tutti scarti positivi positivi, quindi primo e terzo quadrante, è negativo quando siamo sul secondo e il quarto, ed è prossimo a zero invece quando si compensano, per cui è un'assenza di relazione. Ovviamente c'è, come per la varianza, c'è una formula ridotta, però appunto non entro nel merito di queste cose. Cioè, l'unica difficoltà è l'uso delle somme, perché vedo anche al primo anno dell'università la somma permette di fare miracoli agli studenti, nel senso che la usano in maniera molto fantasiosa, non sempre rigorosa, però è l'unica quantità un po' complicata che appare in queste formule. Come stabilire se la covarianza è grande o piccola? Allora, non vi faccio la dimostrazione perché di sabato mattina è faticoso, immagino, però la covarianza, a differenza della varianza, ammette un limite superiore o un limite inferiore. La dimostrazione è comunque molto semplice, si costruisce una variabile che dipende dalle due variabili da cui siamo partiti, di questa si calcolano media varianza, poiché la varianza è sempre maggiore o uguale di zero, viene fuori questa relazione sulla covarianza. Questo è importante perché in modulo in valore assoluto, quindi la covarianza è minore del prodotto dei due scarti quadratici medi. Quindi una volta che conosciamo gli scarti quadratici medi delle due variabili, siamo in grado anche di stabilire il tetto della covarianza. Questo è importante perché ci permette di costruire un indice normalizzato di correlazione, un indice che prende valore in -1, insomma un coefficiente di correlazione. È un indice relativo e che è ottenuto semplicemente dividendo la covarianza per i due scarti quadratici medi. Quindi è un indice che sarà compreso tra -1 e 1, che dipende da semplici quantità di statistica descrittiva, ossia covarianza, la radice, quindi scarto quadratico medio della x e della y, e la covarianza. Come si interpreta questo valore? Allora, questo valore sarà pari a più 1 o meno 1 quando c'è una relazione lineare perfetta tra le due variabili, perché la correlazione misura la relazione lineare. Prenderà valori positivi quando c'è una correlazione positiva, negativa quando c'è una correlazione negativa ed è prossima a zero in assenza di relazione lineare. State attenti che una correlazione pari a zero non vuol dire che le due variabili sono indipendenti, nel senso che potrebbe esserci una relazione di questo tipo. Qui se calcolate la correlazione vi viene nulla, perché se immaginate, siccome la correlazione misura una relazione lineare, la migliore retta che interpola questi dati è esattamente questa. Quindi correlazione nulla, però c'è una relazione quasi perfetta tra le due variabili. Quindi l'interpretazione è semplice, condizionatamente al fatto che è una relazione lineare, misura solo la relazione lineare tra le due variabili. Quindi l'analisi grafica è importante anche in questo senso, perché dall'analisi grafica preliminare possiamo già vedere se i dati sono più o meno dispersi intorno a una retta. Questo è l'esempio sui dati della FIM. Allora, che cosa vi viene fuori? Che ci bastano conoscere le due medie, le due varianze, qui sono le varianze a meno di n al denominatore, la covarianza, a meno di n al denominatore, ci viene fuori una correlazione di 0.84. Quindi il valore indica una correlazione positiva. Scusate, qua c'è un forte che... perché correlazione positiva forte di solito sono valori superiori al 0,9, una correlazione positiva tra le due variabili, abbastanza forte, come ci si aspettava anche dal diagramma di dispersione che abbiamo visto, per cui con una correlazione così, insomma, lasciate, scusatemi, è proprio partito, possiamo pensare di fare un passo in avanti e provare a vedere se possiamo prevedere il comportamento del paziente a seguito del trattamento conoscendo il suo valore in partenza. Questo è il passo successivo, la regressione, la retta di regressione, che è il modello più semplice che uno statistico può applicare, però che è la base di modelli molto molto più complicati, nel senso che si fa regressione multipla, quindi con tante covariate, regressioni non lineari, regressioni che non richiedono minimi quadrati ma metodi più complicati di stima e così via. Però è lo strumento di base per costruire un modello statistico. Allora, quando a seguito di un'analisi esplorativa troviamo una correlazione sufficientemente forte, positiva o negativa che sia, tra due variabili, e c'è una relazione di causa-effetto tra le due variabili, possiamo chiederci se appunto esiste una relazione statistica per cui possiamo esprimere la variabile dipendente, la FIM post, in funzione della variabile indipendente, la FIM pre. Ovviamente ci sarà un errore, nel senso che non abbiamo i dati allineati lungo una retta in maniera perfetta. Il modello più semplice qual è? È quello per cui questa funzione è esattamente l'espressione di una retta. Allora, adesso io so, da statistica la indico come A più BX, so che in molti libri di testo è indicata come B più AX o cambiano i nomi dei coefficienti, però insomma una è l'intercetta e l'altro è il coefficiente angolare della retta. L'errore che cos'è? Rappresenta la deviazione dalla retta dai punti osservati, cioè noi abbiamo nel nostro diagramma di dispersione tutti i nostri punti, questa è la retta, quindi gli errori sono esattamente le distanze dal valore che sta sulla retta, per quel valore della x, quindi l'y, diciamo, sulla retta, e l'y realmente osservato. Questo è uno strumento estremamente importante perché la correlazione ci permette di stabilire relazioni tra variabili. La retta di regressione ci permette di descrivere la relazione, quindi un passo ulteriore, ma anche di fare previsioni, perché uno degli scopi di un'analisi statistica è anche quella di fare previsioni, quindi descrivere relazioni tra variabili e prevedere risultati. Allora, qual è il problema? I coefficienti della retta di regressione sono ignoti. Dobbiamo estimarli in qualche modo, quindi dobbiamo trovare quei valori del coefficiente angolare e dell'intercetta che sono i migliori valori possibili. Allora, che cosa useremo? Vado un po' più veloce su questa parte. Quello che useremo è una distanza. Quindi noi ci costruiamo una distanza, la distanza quadratica, tra i valori che noi abbiamo osservato nella nostra variabile risposta e i valori che invece stanno sulla retta di regressione. Che cosa significa? Significa che noi prendiamo tutte queste distanze, poiché non ci interessa che siano positive o negative, prendiamo la distanza quadratica. Oltretutto la distanza quadratica ha il vantaggio di rendere molto grandi quelle osservazioni in cui la y vera è molto distante dalla retta e di dare poco peso invece a quelle coppie di valori in cui la y vera è proprio sulla retta di regressione. Di fatto che cos'è? È lo stesso obiettivo che usiamo anche quando stiamo costruendo la varianza per una variabile univariata e sappiamo che se vogliamo un indicatore di sintesi dei dati che minimizza la distanza quadratica, quella è esattamente la media. Quindi stiamo utilizzando la stessa funzione obiettivo. Quindi per ogni coppia di punti osservata noi abbiamo una funzione che dipende da A e da B e che vogliamo minimizzare. Quindi le stime che troveremo di A e di B sono le stime ai minimi quadrati, cioè quei valori di A e di B che ci rendono minima la distanza quadratica tra i valori osservati e i valori stimati sul modello che noi stiamo ipotizzando. Vi farò vedere che per calcolare queste stime basta conoscere i vertici di una parabola, quindi non serve molto di più. Quindi può essere fatto tranquillamente nel biennio della scuola superiore senza utilizzare le derivate. E quindi quello che noi abbiamo è che facendo è un sistema a due equazioni e due incognite, comunque pure usando la regola del vertice di una parabola, quello che si trova è che i valori che minimizzano dell'intercetto e del coefficiente angolare che minimizzano questa distanza quadratica sono date da queste due quantità. Cioè il coefficiente angolare è la covarianza sulla varianza della variabile indipendente e quindi il suo segno dipende dalla covarianza, quindi sarà negativo se la correlazione è negativa, sarà positivo se la correlazione è positiva, mentre l'intercetta dipende dalle due medie delle due variabili x e y, dal coefficiente angolare. Quindi gli ingredienti ce li abbiamo già tirati fuori per il calcolo della correlazione, quindi non ci serve nulla in più per calcolare le stime ai minimi quadrati. Non entro nei dettagli della dimostrazione, però appunto per calcolare di fatto l'intercetta, quello che usiamo è una distanza quadratica, che quindi sappiamo essere minimizzata con la media, quindi in questo caso è facile ottenere la stima per l'intercetta. E poi che cosa abbiamo? Che quando sostituiamo questo valore dell'intercetta sempre nella distanza quadratica, otteniamo una parabola e quindi per calcolare il B utilizziamo il vertice, la formula del vertice di una parabola. Quindi con pochi passaggi si dimostra che queste sono le stime ai minimi quadrati. Allora, nell'esempio del dataset sulla realtà virtuale, quello che otteniamo è che il coefficiente angolare è 0,67, quindi vuol dire che per ogni incremento unitario nella FIM pre abbiamo un incremento di 0,67 nel valore della FIM post. Questa è l'intercetta, quindi ipoteticamente un paziente che arriva con 0, dopo, che è improbabile perché di solito la misura di autosufficienza può essere bassa ma non così bassa, però se un paziente arrivasse con veramente una mancanza di autosufficienza totale, dopo si troverebbe un valore in media della FIM di 41, quindi c'è un incremento di questo valore. Quindi questa è la retta ai minimi quadrati, possiamo rappresentarla graficamente, quindi sarà quella retta che interpola la nostra nuvola di punti, e questa può essere utile per fare previsioni. Ovviamente la correlazione deve essere alta perché altrimenti è totalmente inutile. E quindi per x uguale a 90, cioè se un paziente ci arriva in partenza che ha 90, la nostra previsione sarà di 101, quindi avrà un aumento di 11 punti sulla scala di autosufficienza, questo in media ovviamente. Ecco, qui apro una piccola parentesi, nel senso che gli studenti poi sono molto fantasiosi, usano questi modelli per fare previsioni. Per esempio, se qua voi avete l'età e l'altezza che va da 0 a 2 anni, l'altezza nel primo periodo può essere quasi lineare, poi voi sapete che le curve di crescita ovviamente diventano così, però nel primo periodo da 0 a 1 anno a 0 a 2 anni è quasi lineare. Se a uno studente gli chiedi quanto sarai alto a 18 anni, lui fa l'interpolazione e viene fuori 4,50 m. Allora bisogna stare attenti che nel fare la previsione è importante fare una previsione in cui la x, la variabile indipendente, sia vicina ai valori osservati, perché altrimenti rischiamo di trovare anche valori negativi. Quindi bisogna stare un po' attenti nell'uso della... E poi soprattutto la correlazione deve essere abbastanza alta, perché altrimenti se no quel valore puntuale non è molto rappresentativo. Questo ve lo do come proprio spunto per chi non lo conosce, il coefficiente di determinazione, nel senso che se voi prendete la correlazione e la elevate al quadrato, quindi fate il quadrato nella rete di regressione, vi viene fuori un altro indice statistico che si chiama coefficiente di determinazione. Il coefficiente di determinazione ha un'interpretazione diversa dalla correlazione, in quanto ci dà un'indicazione della bontà del modello che noi abbiamo stimato. Cioè, quando noi abbiamo il nostro modello, quindi abbiamo la nostra y che è uguale alla nostra retta più un termine di errore, quando andiamo a stimarlo, quello che abbiamo qua, possiamo rappresentare tutte le informazioni sulla variabile risposta con la varianza totale, quindi la varianza, tutte le informazioni che noi abbiamo sulla nostra variabile risposta. Questa sarà la varianza spiegata, quindi quanto il modello spiega della nostra variabile risposta, e qui avremo la varianza residua, cioè quanto non viene spiegato dal modello di regressione. Questo anche qua, poi chi è interessato nei lucidi ci sono tutti i passaggi, abbiamo proprio che possiamo scomporre tutte le informazioni sulla variabile risposta in due quantità, quanto spieghiamo col modello e quanto rimane da spiegare col modello. Allora, il coefficiente di correlazione al quadrato che cosa ci dà? ci dà il rapporto tra la varianza spiegata dal modello e la varianza totale. Quindi è un numero compreso tra 0 e 1 che ci dice quanto spiega il nostro modello della variabile di interesse. Quindi se troviamo ad esempio nei dati della FIM troviamo 0,71, vuol dire che il modello spiega il 70% della variabilità totale della variabile di interesse. Un 30% è variabile varianza residua. Quindi è un'interpretazione un po' diversa dalla correlazione proprio perché ci dà un'indicazione sulla bontà del modello. E qui trovate tutti i dettagli. Vi faccio vedere un altro esempio, questi sono dei dati che mi ha... Non mi fate domande di fisica perché io sono statistica, quindi non ho mai fatto un esame di statistica, di fisica all'università, però questo è un esperimento che hanno fatto i ragazzi in classe. Quindi la statistica si presta moltissimo all'interdisciplinarità in classe, nel senso che può utilizzare dati che provengono da scienze, da biologia, da storia, da geografia, da fisica e così via. E quindi può proprio interagire con tutte le altre discipline del percorso scolastico degli studenti, anche perché la statistica deve partire da un problema. Allora qui è un esempio di validazione per gli studenti, nel senso che hanno fatto 12 misurazioni sulla tensione V e sulla corrente, appunto con le opportune unità di misura, e hanno osservato appunto la tensione in volta e la corrente in ampere. La relazione può essere espressa in questo modo e poiché i ragazzi conoscono un modello teorico, quindi si aspettano che l'intercetta sia nulla e che il coefficiente angolare sia pari a una certa costante, che è una costante di proporzionalità che misura la resistenza. Quindi vogliono in qualche modo validare con l'esperimento questa formula che loro conoscono. Ovviamente c'è l'errore di misura nel momento in cui fanno l'esperimento. Quindi si parte da una rappresentazione grafica, diagramma di dispersione, qui appare quasi netta una relazione lineare tra le due variabili, con una variabilità molto piccola, quindi ci aspettiamo appunto una correlazione molto alta, non ci sono dati anomali, quindi nell'esperimento non c'è nessun dato che si allontana dagli altri, quindi affianchiamo a questo grafico un indice di correlazione e una retta di regressione. Quindi calcoliamo le medie, le varianze, la covarianza e abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare le nostre quantità, per cui quello che troviamo è che la retta di regressione stimata è questa, con una correlazione quasi prossima a 1, quindi il modello spiega in termini di coefficiente di determinazione il 99% della variabilità totale della variabile risposta. Quindi abbiamo validato esattamente la formula che ci aspettavamo dalla teoria. Per concludere, vi bypasso un altro esempio sempre di fisica, ritorno alla FIM e vi faccio vedere che cosa si può fare in più, perché abbiamo finora trascurato che i trattamenti erano due. Allora, quello che noi abbiamo è un'ulteriore variabile in questo modello, che è la variabile trattamento, quindi realtà virtuale e fisioterapia tradizionale. Vogliamo capire se sono trattamenti analoghi, quindi tanto vale lavorare con la fisioterapia tradizionale, o se uno dei due migliora più degli altri. Allora, quello che possiamo fare è stimare due modelli. Questo è per la realtà virtuale, quindi sono esattamente gli stessi passaggi fatti in precedenza, però su un sottoinsieme di dati, e questo è per la fisioterapia tradizionale. Quello che noi abbiamo è che la retta di regressione per la realtà virtuale ha un'intercetta 68, un coefficiente angolare 0,45, per la fisioterapia trova due valori diversi che sono 32 e 0,73. Quindi sono due rette con valori diversi dei due coefficienti. Anche la correlazione è un po' diversa, nel senso che con la realtà virtuale la correlazione è un po' più piccola, con l'altra fisioterapia tradizionale un po' più elevata. Però abbiamo visto che con la fisioterapia tradizionale i pazienti partivano da valori un po' più bassi. Queste sono le due rette. Cosa commentate? Quella in rosso ovviamente, questa è la realtà virtuale e questa è la fisioterapia tradizionale. È meglio uno dei due? Non si può dire. Vi do tre possibilità, sono uguali, non si può dire, è meglio la realtà virtuale. Allora, quello che noi abbiamo è che la convergenza qua in alto ci rassicura, perché la nostra variabile non può andare oltre i 130. Quindi quello che noi abbiamo è che in qualche modo sui pazienti che partono all'inizio della terapia già molto autosufficienti, siamo lì, cioè il risultato che otteniamo nel post è molto simile. Ma quando siamo qui, che cosa abbiamo? Che un paziente che parte con 80 con in partenza, quindi questo grafico cosa ci permette di fare? Un confronto a parità di condizione iniziale, quindi i due gruppi non erano omogenei e quindi non erano confrontabili, però con questo grafico possiamo usare lo stesso valore iniziale, quindi prendiamo due pazienti in condizioni uguali, entrambi 80. Quello trattato con la fisioterapia arriva a 90. Se lo stesso paziente lo trattiamo con la realtà virtuale, arriva a 103. Quindi su valori bassi, cioè sui pazienti che partono molto danneggiati dall'ictus, la realtà virtuale porta un miglioramento che è molto più importante. E quindi questo ovviamente è una stima. Poi voi sapete che c'è tutta la parte di statistica inferenziale, per cui possiamo anche associare dei livelli di significatività ai coefficienti delle rette, per cui possiamo anche dire questo è a livello descrittivo. Quindi in media ci aspettiamo 90 con la fisioterapia tradizionale e in media ci aspettiamo 103 con la fisioterapia e con la realtà virtuale. Ora, questo è un lavoro scientifico pubblicato, quindi ci sono tutte le validazioni non solo descrittive, però questo grafico ci dà questa interpretazione importante. Cioè qui ci interessa poco, il paziente che ha già l'autosufficienza alta, tutto sommato possiamo sottoporlo a qualunque cosa, sta già abbastanza bene. Ma pazienti che partono molto danneggiati hanno sicuramente un vantaggio in media maggiore con la realtà virtuale rispetto alla fisioterapia tradizionale. Poi qua apro un'altra parentesi, con questo concludo. La statistica permette di costruire un modello di regressione multiplo in cui mettiamo, qua abbiamo stimato due modelli separati, possiamo stimare un modello in cui mettiamo FIM post uguale intercetta più coefficiente angolare per la FIM pre più coefficiente angolare per trattamento. Cioè le variabili di tipo indipendente possono essere anche qualitative, mentre la variabile risposta solo quantitativa. E questo è un modello di regressione sempre, però questo ovviamente complica il modello, però appunto permette alla statistica anche di fare modelli più complicati. Allora io con questo ho finito, ci sono dei riferimenti, anche degli esercizi se li volete fare, dei riferimenti bibliografici su alcuni degli argomenti che ho presentato.
Professoressa Ventura, tra l'altro molto interessante, penso anche utile, e così avete visto un pochino, ci teniamo che ci siano alcune relazioni di chiacchiere, di riflessione, di racconto di esperienze e altre come questa che è proprio una lezione che tu ci hai fatto e per la quale ti ringraziamo. Se vi sono domande abbiamo tempo, se qualche minuto. Sì, io, grazie. Non chiedete per adesso, perché sono ancora impreparato, poi mi preparo. Non chiedetemi le slides, come averle, eccetera, eccetera. Però domani, in chiusura, ve lo dico. E in generale, in tutti i convegni, succede che, però questo ancora credo che succederà anche, che tutti i relatori ci mandano le slide, le pubblichiamo sul sito e così via. Oppure in taluni casi vi diciamo per queste slide rivolgersi direttamente all'autore.
Ecco, qua c'è la mia mail, insomma.
Ok, ecco, per esempio.
Ah no, aspettate perché adesso è scomparso, l'hanno...
Insomma,
ah
no, in un modo
sì,
o nell'altro
la mail, basta mandarmi una
è materiale che recuperiamo facilmente. Se vi sono domande, bene, se invece domande non ve ne sono, grazie anche alla brevità dei relatori, insomma, che sono riusciti a farci riguadagnare quello che io avevo perso all'inizio.